Io chiedo a voi, sinceramente, su questo tema dell'azione dello spirito, insomma, questi aspetti, e chiedo anche a te, Roberto, qualcuno, che cosa davvero si può pensare di queste comunità, e questi aspetti, diciamo, delle nostre chiese, che, diciamo, le nostre chiese storiche, che di fatto sembrano non riuscire a trovare la strada per valorizzare l'esperienza nello spirito, e dall'altra queste chiese appunto pentecostali o comunque diciamo così, chiese libere eccetera, che puntano quasi solo su questo, quasi poi dimenticando questo stretto rapporto fra l'esperienza dello spirito, la giustificazione per fede, la centralità di Gesù Cristo. Ecco. Io pongo così, se per caso so anche che tu sei riflettuto di più o qualcun altro, insomma, io sento che questo è un aspetto che mi sollecita, ma non trovo risposte precise, insomma, sento l'importanza di questo tema dello spirito, anche di questo collegamento alla potenza, perché anche, così era anche in Tessalonicesi, c'è quella frase in Corinti, che dice vi ho predicato il Vangelo, Corinti 2, no? Vi ho predicato il Vangelo non con mezzi umani, e poi dice non si basano su cose persuasive di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Anche, e quindi non è la logica umana, diciamo così, della dimensione miracolistica o dimensione della potenza intesa nel senso del fascino che può prendere le persone perché casomai uno è un carismatico di grido. No, Paolo non è che dica questo anche perché ha predicato Cristo crocifisso, ma è che no. Però ecco, questi mi hanno sempre un po' colpito, questi aspetti, e in qualche modo come noi chiese storiche facciamo come fatica a entrare dentro questa dimensione, e come ripeto, queste chiese pentecostali che poi sono nate fondamentalmente appunto forse per questo, no? In qualche modo ci sollecitano ad una, oppure il solito discorso anche nella Chiesa Cattolica, forse anche nelle vostre chiese, ci sono dei movimenti che rimangono nella Chiesa e che sono un grande invito a prendere coscienza di questo aspetto che qui si ricordava anche che per tutta la comunità, cioè in fondo al testo, un po' questo. Chiedo scusa se faccio io la domanda, ma io questo sento che se ci aiutiamo, io sento che sarebbe importante capire un pochino meglio.
Intanto che voi pensate, posso dirsi, ma forse direi io terrei distinto il dialogo di Paolo con i Corinzi e il dialogo con i Galati. Perché mentre a Corinto il problema carismatico era un problema e anche un problema di conflitto, qui con i Galati così non sembra. Quindi il discorso che Paolo fa ai Corinzi è un discorso reattivo a delle esagerazioni, mentre invece il tema dello spirito non è, diciamo, rilevante in questo senso conflittuale con i Galati, dove invece l'influenza conflittuale è quella, diciamo così, del legalismo, del moralismo, diciamo, di una sorta di ritualismo di ritorno. E in questa ottica, qui, dentro a questo testo, l'espressione, diciamo, chiave per comprendere questa dimensione dello spirito è quella alla quale Daniela faceva riferimento quando lei dice che l'espressione del versetto 26 o 27, perché anch'io i numeri rossi non li leggo, non so perché, il versetto 26, siete stati battezzati in Cristo. Allora, una delle cose interessanti che sono andata a ripescare proprio in questo periodo per un'altra cosa che sto studiando, ma mentre tutta la teologia protestante da Lutero in poi ha considerato che fosse la giustificazione per fede il centro della teologia di Paolo, c'è stata negli anni 20 o 30, insomma, del secolo scorso, un'opera straordinariamente acuta che di solito si cita, però bisognerebbe anche andare a leggere, di Albert Schweitzer, che prima di diventare il medico della giungla ha scritto dei libri di biologia e ha scritto questo libro La mistica dell'apostolo Paolo. Dentro questo libro lui dice che l'espressione più tipica della teologia di Paolo è l'espressione in Cristo, en Cristo. Infatti essere battezzati in Cristo in questo caso funziona per Paolo molto, perché l'espressione battizzo è immergersi, tu quello che hai descritto, e poi quando vieni fuori, come sei rivestito dell'acqua, sei rivestito della vita di Cristo, l'hai detto così bene, ma volevo proprio richiamare questo. Allora, per Schweitzer il vero centro della comprensione di Paolo della vita, della morte, della risurrezione di Cristo sta nella possibilità concreta, reale, autentica, vissuta da parte di ogni credente di morire e risorgere in Cristo attraverso il battesimo. Quindi se nel battesimo, immergendomi nell'acqua e uscendo dall'acqua, io diciamo vengo incorporato nella persona di Cristo, mi rivesto della persona di Cristo così realmente, io faccio, direbbe Paolo ai Galati, voi avete fatto un'esperienza che vi viene da un'origine rispetto alla quale voi dovreste essere, come posso dire, immuni da qualsiasi altra fascinazione, no? Di leggi, di ritualità, di altre cose genitive, perché è un'esperienza centrale. Che cosa permette, secondo Paolo, ai credenti di fare questa esperienza in Cristo? È lo Spirito. Questo è uno dei motivi per cui Paolo, quando discute con i Corinzi, critica molto i fenomeni estatici esterni, perché per lui la vera esperienza dello Spirito, il vero dono dello Spirito, si potrebbe dire proprio col linguaggio pentecostale, è il battesimo nello Spirito, cioè il battesimo che accade attraverso una simbologia, attraverso l'immersione dell'acqua, è appunto a livello simbolico corrispondente a ciò che accade nella realtà, che io davvero mi immergo nella morte e risorgo nella vita con Cristo. Questa possibilità che lui dice, voi a Galati che avete fatto l'esperienza di questa potenza, di questo passaggio, lo dà lo Spirito Santo. Questo è il motivo per cui anche per Albert Schweitzer, se in Cristo è l'espressione centrale, per Paolo la figura, diciamo, posso dire, la potenza, l'attore divino fondamentale di tutta la sua teologia, allora diventa lo Spirito Santo in questo. E se lo diventa in questo, allora si capisce che quando lui con i Corinzi parla con persone per le quali lo Spirito Santo significa manifestazione, diciamo, di tipo miracolistico, allora lì lui si arrabbia perché dice no, lo Spirito Santo è un'altra cosa, una cosa ben più vitale, ben più centrale, ecco, si potrebbe dire così. Con tutto questo, termino solo, cerco di non essere troppo lungo, nel senso che, per quanto mi consta di capire, non è un caso che le chiese pentecostali, diciamo, evangeliche, non so le chiese pentecostali o il mondo pentecostale cattolico, ma per queste l'espressione centrale del pensiero di Paolo, eccetera, sia in Cristo, vivere in Cristo, non più io che vivo, ma Cristo vive in me, e molto molto poco il tema forense della giustificazione per fede. Per cui anche loro comunque vedono il baricentro proprio in questo. E io credo che se Paolo pensava così, capiamo anche molto meglio la sua reattività di questo capitolo 3. Ecco. Prego, Sergio.
Credo che Roberto ha visto più che correttamente le differenze tra i Corinti e i Galati. Però io ho anche l'impressione che Paolo fa un discorso anche ripetitivo, perché ha già sentito che aria tira a Corinto. In questo senso, a me sembra che anche questa escalation che Daniela ha ben visto, da disgraziati che non siete altro, a fratelli, a figli di Dio, è un'escalation alla rovescia di come uno se la potrebbe aspettare. La domanda che lui fa con Galati insensati mi sembra essere, ma l'entusiasmo del primo momento era entusiasmo o era un dono dello spirito? Perché se è entusiasmo, allora si arriva a Corinto. E c'è la possibilità di una separazione, lì invece sono pienamente d'accordo con la questione della esperienza comunitaria e collettiva del dono dello spirito tra i dati, però arrivano altri e lì si spezza l'unità, perché altri che predicano un altro Vangelo che poi non è un altro Vangelo, l'abbiamo visto, no, questo? Allora, se non si distingue più l'entusiasmo, che è lecito in un momento di inizio, anzi, sarebbe strano il contrario, ma non si distingue più l'entusiasmo da qual è la causa di questo, qual è la radice di questo entusiasmo. Ed è una cosa che è avvenuta anche a Corinto. Non mi pare, non ricordo nelle lettere ai Corinzi una sottolineatura del fatto che tutta la comunità nel suo inizio ha vissuto questa esperienza, no? Non lo ricordo, dove andavo a rileggere, ma mi sembra che sia un po' questa la questione, che se non c'è una unità di dono dello spirito, ma soltanto un'unità dell'entusiasmo iniziale, allora si casca e le divisioni possono avvenire. Penso che questo sia anche un po' la realtà delle chiese storiche, dove è caduto l'entusiasmo. Io non credo che si debba forzatamente recuperare un entusiasmo che non c'è più, ma la ricerca del dono dello spirito penso che invece sia necessaria per una chiesa vecchia o per una chiesa giovane, per una chiesa entusiasta o una chiesa che non è più entusiasta, che però non vuol dire scettica. Mi intriga invece molto la questione che delle graduatorie tra le contrapposizioni che non sono contrapposizioni. Se la differenza di genere ha il richiamo alla Genesi, molto buona, la differenza tra giudei e greci non è cattiva. Proprio nell'arco Galati-Romani è necessario che ci siano i giudei per arrivare al punto segnato da Gesù Cristo. È necessario che ci siano i gentili perché sia fatta misericordia a tutti attraverso la disobbedienza di tutti. Quindi c'è una reciprocità di necessità, per cui non è cattiva. Sappiamo benissimo che anche il rapporto maschio-femmina può degenerare in cosa tutt'altro che molto buona, e che il rapporto tra gentili e giudei può degenerare in qualcosa di non eccellente. Mi resta da spiegare, io non riesco a vedere la bontà, e potrebbe anche essere che tra schiavo e libero, ma potrebbe anche essere questa una indicazione teologica: solo chi si fa schiavo può essere libero, e penso di nuovo a Lutero. La libertà del cristiano, libero da tutti e schiavo di tutti. Per cui solo in quella visione lì potrebbe avere qualcosa di buono. Se la questione invece è puramente sociologica, a me non stupisce, e mi piace il rapporto con Colossesi, perché interpreta in altro modo quella che potrebbe essere vista come una serie di contrapposizioni. Su questo sono convinto che queste differenze, può essere che il primo posto che diamo SAE intorni sia quella della differenza di genere, può darci anche che sia compito della nostra generazione, ma a me piace molto proprio il panorama che si apre da Galati a Colossesi, perché indica che lì c'è una riflessione, non sono termini buttati a casaccio. Cioè, la domanda a Daniela può essere un po' questa: riusciamo a approfondire questo e in quali ambiti? In tantissimi. E la domanda a Don Mario è se c'è bisogno di entrare nella storia delle chiese storiche e delle chiese pentecostali, è utile l'esempio, ma se non sia sufficiente, almeno come punto di partenza, a tentare di comprendere qual è il senso della grazia, della misericordia di Dio, dell'essere in Cristo. A me piace Albert Schweitzer, credo che sia il termine mistica, che oggi viene usato in modo abbastanza diverso. La mistica rischia di essere l'entusiasmo, mentre il pensiero di Schweitzer non è che vada in quella direzione. Allora, non basta, faccio un po' il fondamentalista anch'io, dico, non basta la Bibbia, poi non c'è nulla di male ad aggrapparsi a schemi storici, cosa è accaduto nelle chiese storiche, o più storico meno storico, eccetera, ma io ho l'impressione che sia ancora tutto sommato un non immergersi certo in Cristo, ma anche nella Scrittura.
C'è la Teresa che
fare
qualcosa?
No, posso dire,
certo.
Ma semplicemente sono molto d'accordo con quello che dice il pastore, alcune cose mi sono molto giuste, però io stavo immaginando sul Paolo rivoluzionario o meno, no? E io insomma non so, forse nella mia ammirazione sconfinata per Paolo voglio vederlo sempre tutto e di più, per cui per me è un rivoluzionario pazzesco, più di quelli che sono andati in piazza con i carri armati o con le cose. Lui è uno che è riuscito a cambiare un mondo, perché in fondo quello che lui dice qui è semplicemente il piccolo germe messo nel terreno che ha dato origine a una civiltà diversa. Non è un caso che i romani li facevano mangiare dai leoni. Cioè, l'avevano capito benissimo che quest'uomo qui era uno pericoloso. Perché dire una cosa così è peggio che andare a manifestare sotto il palazzo del
dittatore.
Cioè, è come dire, ma ve la ricordate quel gioiellino di lettera che è la lettera a Filemone? Dico, quando dice al suo padrone, guarda, ti è scappato lo schiavo, dai, riprenditi lo schiavo, ma quello schiavo lì è quello che tu devi, prima ancora che essere schiavo, è uno che Dio ha amato, così com'era. Poi sarà anche uno schiavo, ma cosa me ne può fregare a me? Che razza di visione diversa posso avere io dello schiavo se ho capito che Dio l'ha amato indipendentemente da quel fatto lì? Se Dio è quello che ha potuto scegliere come suo figlio il maledetto sulla croce, insomma, più rivoluzionario di così. Cioè, a me sembra che aver detto una cosa del genere è peggio di 10 rivoluzioni francesi. E non era una cosa detta così, en passant, non c'è più questo di quest'altro, niente, dice io. Quando lui parla della rivelazione di Damasco, dice io cosa ho capito lì in quel momento? Ho capito che Dio mi ha rivelato che Gesù Cristo era suo figlio. E questa qui è la cosa tremenda. Gesù Cristo, il maledetto sulla croce. Allora, ecco, detto questo, non c'è bisogno di aggiungere altro. Cioè, io direi che Paolo è il più rivoluzionario che io abbia mai letto fra tutti i rivoluzionari. E per questo, cioè, l'umanità lo deve ringraziare. No.
Questo è uno dei motivi per cui nelle altre lettere queste appartenenze che erano conflittuali potevano invece coesistere. Interessante. Giancarlo?
Volevo fare una domanda a Mario sull'oggi della Chiesa Cattolica in relazione al tema che ricordavo, cioè io mi sono ritrovato molto quando diceva da giovane ero stato cresciuto alla logica dell'impegno, di meritarsi, e venivo in contatto con teologi protestanti che invece, no? Quando mi sono ritrovato io da laico che non leggeva libri di teologia ma che leggeva delle riviste, quindi il masticato degli altri, però mi sono ritrovato nella stessa strada. Oggi mi sembra che in genere nella Chiesa Cattolica si sostengano, almeno gli oratori che sento io, si sostengono le tesi che sostengo lei questa sera, e mi sembra di respirare rispetto a quando ero ragazzo. Mi è capitato di sentire recitare l'atto di fede qualche giorno fa, e allora ho detto, cioè, nell'atto di fede, io adesso ho studiato il tempo del catechismo, poi dopo non ho più avuto molta occasione di usarlo, però mi sembra che si parli di Cristo che viene a giudicarci sui nostri meriti, proprio se c'è nell'atto di fede la parola meriti. Allora mi sono detto, allora non ero io che avevo capito male, cioè la Chiesa insegnava così, allora come insegna oggi? C'è un'evoluzione, in quella parola meriti c'è un significato diverso, a che punto siamo?
Penso che la cosa decisiva è che penso che la Chiesa, come dici tu, in generale predica oggi di, è proprio il fatto che un amore preveniente del Signore che ci accoglie, e quindi in questo senso di un atteggiamento, di una fede che si abbandona, e quindi da questo punto di vista di un'etica, come dico, come risposta ad un amore che ci viene donato, no? Quindi da questo punto di vista, quindi come buona notizia. Il discorso dei meriti, sì, io credo che il linguaggio permanga, soprattutto permanga quando si fa un discorso, diciamo, sui novissimi, quindi su questo discorso della scatologia in una chiave un po' della vecchia predicazione. Io penso che è in fondo il discorso della giustizia di Dio, che cosa vuol dire? Perché la si interpreta in chiave distributiva, no? Come la nostra giustizia, quindi uno ha meritato e l'altro non ha meritato. Quindi da questo punto di vista ci sono ancora dei modi di presentare così, perché fondamentalmente, nonostante tutto, ci adeguiamo, cioè praticamente invece che cosa è avvenuto lungo la storia della Chiesa, ma questo avviene sempre, cioè praticamente noi prendiamo una parola della Bibbia e poi dopo però la interpretiamo secondo il concetto della filosofia o della cultura del tempo. Dobbiamo essere fedeli a quello che è il significato di quella parola, il termine giustizia per esempio, o il concetto di distribuzione e di seguito, e dopo le abbiamo interpretati in una maniera giuridica. Per esempio, facciamo un esempio, noi cattolici abbiamo utilizzato, partendo dal Concilio di Trento, sul tema della confessione, no? Il presbitero che è come un giudice, no? Che deve giudicare per, no, i peccati, eccetera. Impostato così è pericolosissimo il discorso. Io non sono il giudice che deve appunto giudicare. Mi viene in mente Monsignor C'è, che appunto alcuni di voi penso l'abbiano conosciuto, e che mi è molto caro, perché in fondo è stato a Bologna negli anni in cui cominciavo da presto così. Per esempio, lui fece un intervento al Sinodo dell'83 sul tema della riconciliazione penitente, era quel Sinodo dell'83, sul tema della confessione come giudizio, ma sottolineando che cosa? Sottolineando che siamo sotto il giudizio della parola di Dio. Allora, da questo punto di vista, recupera un concetto che, ripeto, il Tridentino usa praticamente con un linguaggio non propriamente biblico, ma con un linguaggio preso dal tribunale, no? E lo recupera nel senso vero biblico, è verissimo. In fondo io nella confessione, io e il penitente siamo sotto il giudizio della parola di Dio, e io sono chiamato a presentare, ad annunciare questa parola di Dio, che è anche un giudizio, e che è sempre un giudizio di misericordia. Non so se mi spiego. Allora, per me questa è la cosa più importante, cioè e i nostri sbagli, i nostri errori sono sempre fondamentalmente collegati a interpretare, ripeto, terminologia biblica, concetti biblici, però poi dopo praticamente, non so, il famoso discorso dell'Eucaristia come sacrificio, perché in fondo siamo venuti a discutere con i protestanti per secoli e secoli, quando è che ci stiamo un po' uscendo da questo, perché cominciamo a interpretare il loro biblico, parliamo di memoriale, cioè elementi prettamente biblici, non il sacrificio, allora il sacrificio, cioè quando c'era Mattazio, che allora bisogna uccidere, tutte queste cose qua, questo se voi andate a vedere i libri di teologia fino agli anni 50 sono fatti così, ma perché? Perché una volta che si dice il termine sacrificio, si dice cos'è il sacrificio secondo la mentalità religiosa. Ma la Bibbia non presenta la mentalità religiosa, la Bibbia presenta qualcosa di veramente nuovo, a mio avviso, in rapporto alla religione. Non so, questi sono aspetti che secondo me sono molto importanti, si potrebbe fare davvero una storia nel vedere come, e come indubbiamente anche, lo sappiamo benissimo, anche certi consensi ecumenici o comunque avvicinamenti ecumenici nascono dal fatto che tutti e due, quindi anche i cattolici, abbiamo cercato di fondare non solo la nostra teologia più a livello biblico, ma comunque quando appunto vogliamo spiegare una certa cosa cerchiamo di spiegarla con la terminologia biblica. Perché di fatto, appunto, quando nella Chiesa noi abbiamo cominciato a parlare, non so, di monarchia o di democrazia, ovvio che noi andiamo fuori seminato. Da parte davvero uno, io mi ricordo quando facevo un incontro in cui c'era un prete anziano, era in Bologna, che poi avevo conosciuto quando ero bimbo, che dicevo messa perché era una parrocchia vicino, quindi sono stato anche un po' buono con lui, ma lui mi ha detto, quando io ho detto queste cose che dicevo stasera sull'Evangelio 32, anche la Chiesa è una fraternità, mi ha detto no, la Chiesa è una monarchia, perché appunto se il Papa è. Sono stato abbastanza dito nel senso di dire che ho rispettato l'anziano che, ripeto, conoscevo fin da quando io ero bambino, che mi si è messo. Però questa era la condizione, cioè in fondo se c'è un capo nella Chiesa, un solo capo, allora è una monarchia. Ma quando è che non è un concetto biblico? Neanche il concetto biblico è democrazia, noi dovremmo dire cosa vuol dire fraternità, cosa vuol dire eguaglianza in quel senso che dice nel 1932, un po' queste cose così.
Visto che Don Mario parla di democrazia, allora io approfitto un attimo per il discorso di schiavo e libero. Mi piace molto l'idea dell'essere schiavi del peccato, poi diventare servi del Signore e via così. E mi piace chiaramente moltissimo il richiamo alla lettera a Filemone, quindi Onesimo che scappa come uno schiavo e poi viene ripreso, ma non come uno schiavo, come un fratello. E questa cosa mi piace molto. D'altro canto c'è il fatto che Paolo è un uomo del mondo antico. E quindi cioè che qualcuno per ragioni sociali o per sventure varie possa essere schiavo è normale. Tristemente normale, forse sì, cioè non è che noi come chiese per tanti secoli abbiamo ragionato in modo tanto diverso. E forse dobbiamo accettare l'idea che le rivoluzioni laiche ci hanno insegnato che non esiste la schiavitù né, diciamo, connaturata alle persone e neanche per debiti, ecco. Forse questa cosa la dobbiamo realizzare noi, ecco. Cioè siamo noi che dobbiamo uscire da questa logica. Difatti appunto nella lettera ai Corinzi che sono appunto contesto diverso e tutto quanto, però i richiami sono molto forti, ecco, c'è un solo corpo, un corpo costituito da tante membra, e quindi ci stanno i giudei, i greci, gli schiavi liberi, perché ognuno gioca il suo ruolo. Però in questo stesso passo effettivamente c'è questo discorso dell'unità dello spirito, che è dato evidentemente a tutti se è uno solo, e c'è quello che dicevi tu a proposito, sì, del non tanto dell'essere in Cristo, quanto proprio dell'essere battezzati in un solo spirito, in vista di un solo corpo e dell'essersi dissetati dello spirito, che è una cosa molto forte. E questo discorso del cioè Paolo che dice in Cristo non lo so, io continuo a vedere queste direzioni più che questi stati, però sì, l'essere battezzati in un solo spirito e poi proprio attingere, farsi questa grande bevuta di spirito, questo sicuramente appunto al capitolo 12 della prima Corinzi, tutte queste cose stanno tutte insieme. Probabilmente sì, poi Paolo era rivoluzionario nella prassi, cioè quando si creava una determinata situazione, allora lui agiva come uno che guardava oltre il suo stesso, ma appunto essere maschio, giudeo, cittadino romano, libero e via così, e andava molto oltre. Però che teorizzasse, secondo me questa è una cosa che noi non gli possiamo neanche chiedere, perché appunto sono questi 2000 anni, giocano a vantaggio nostro e non suo.
E neanche noi ci imponiamo la schiavitù, assolutamente, la utilizziamo.
La storia non faccia dei salti comunque, e quindi ovviamente non puoi saltare 2000 anni come se fossi alle Olimpiadi, ma quello che però io vorrei sapere è quanto le rivoluzioni laiche devono anche a Paolo, nonostante non sia possibile trovare un legame così, questo filo diretto che li unisce, ma se ci sono state le rivoluzioni laiche, ci sono state anche perché qualcuno come Paolo, facendo il suo passettino, che per me era il passettino di un gigante, ha detto quelle cose lì. Allora, io non voglio dire che Paolo avesse già capito tutto e fosse sbandierasse già le bandiere di egalità e fraternità, ma quelle bandiere le ha potute sventolare tanti secoli dopo perché qualcuno come lui ha posto quel piccolo granellino su cui è stato costruito con tanto. Io credo che dobbiamo riconoscere che la storia non si fa così, insomma, si fa una gocciolina per volta nei secoli, dei secoli, dei secoli. Certo. E Paolo è una gocciolina fondamentale per me. Che poi dopo quelli che hanno fatto le rivoluzioni laiche non lo sappiano neanche forse di dovergli qualcosa, forse sarà compito anche nostro ogni tanto ricordarlo. Cioè io me ne vanto di essere erede di queste tradizioni. Io che non sbavo per avere le origini cristiane nella Costituzione europea, anzi assolutamente non me ne può fregare, però io le sento e le sbandiero tutte le volte che posso. Cioè Paolo per me è uno da sbandierare con orgoglio.
Ecco. E penso anch'io che questo si possa dire, appunto si può anche dire, si deve dire che Paolo è anche figlio del suo tempo, sicuramente, però appunto ha posto dei segni che effettivamente sono pian piano esplosi lungo la storia dei cristiani. Appunto, io penso per esempio che in rapporto alla schiavitù, indubbiamente Paolo ha citato quello che era la realtà del tempo e l'ha minata, diciamo, dall'interno, penso io, effettivamente. Tra l'altro nel mondo romano i servi erano parte della famiglia, no? Quindi da questo punto di vista non era, da questo punto di vista la schiavitù intesa in un certo senso, ecco, non a caso i famosi codici di morale domestica cosiddetti di Paolo hanno sempre marito, moglie, genitori, figli e i servi, no? Sono esattamente nella scelta della famiglia. No, io volevo dirvi, anche se può sembrare strano, comunque che la mia gioia nel dire come cristiani e come chiese, questa parola del Concilio per me è centrale ed è veramente legata a questo testo. Non può discutere se da questo testo si possa derivare questo, ma mi sembra, cioè, che non c'è nessuna ineguaglianza riguardo la spirito, l'azione, la condizione sociale al certo. Ora sappiamo benissimo che le nostre chiese, Chiesa cattolica tanto, e poi le vostre chiese Valdese non conosco bene, però ci sono tantissime purtroppo ineguaglianze legate a questo aspetto. Ma questo è il nostro peccato, questo va detto in modo molto chiaro, questo è il nostro peccato. Pensate solo, non so, anche nella vita religiosa, un'infinità di gente che avevano quelli che non potevano, se non era, se quello che non era prete, mettiamo, che era solo fratello, non poteva assolutamente fare il superiore, per anni, anni, anni questo c'è stato, adesso qualche cosa si è modificato. Cioè hai fatto degli esempi banalissimi, ma che sono esempi, cioè, di una vita in cui hanno prevalso la cultura del tempo. La cultura del tempo prevale a dire che il maschio si deve assolutamente comandare, che casomai è quello che ha ricevuto il sacramento dell'ordine, che comunque deve fare il superiore, e non il fratello semplicemente consacrato, e lì seguito. E questo, ma credo che un certo cammino, in questo senso, a me piace sempre ricordare che in fondo la prima enciclica di Paolo VI, quella sul dialogo, dice: chiesa chi sei, sei la chiesa di Cristo, quindi riformati. Sì, fedele per poter entrare in dialogo con l'umanità, no? Cioè se non ti riformi, non ti fai sempre più davvero conforme al tuo Signore, evidentemente non potrai assolutamente essere strumento di questo dialogo salvifico con cui Dio vuole erogare l'umanità. A me sembra che questo sia stato molto importante nel primo post-concilio, poi per le storie delle varie vicende, dei vari momenti, sicuramente nella Chiesa, dopo il tema della riforma, è passato essenzialmente a un discorso puramente personale, o puramente a volte anche intimistico, mentre credo che ci sia davvero spazio per un vero e reale riforma della Chiesa universale. Io, è chiaro, sono le cose in cui credo fermamente, perché sono le cose che abbiamo anche vissuto nel primo post-concilio, nei primi anni 70, e non credo che siamo stati tutti dei bracadelli. Io credo di poter dire che ero uno di quelli che credeva molto nella riforma, appunto, quindi se volete uno di quelli che sarebbe definito un riformista, ma poi credo che l'abbiano persa un po' in chiave politico, in chiave ecclesiale, credo, no, i riformisti, insomma. Penso che sia così, non lo so, però io sento molto questo aspetto e sono grato a Paolo che dice queste cose, anche se con ogni brevità di questo forse le interpretiamo anche con qualcosa che lui forse non vuole proprio dire del tutto questo.
C'è anche da dire che probabilmente tante cose a lui gli interessavano, vero, sì, perché lui pensava che non sarebbe morto, ma che Cristo sarebbe tornato.
Certo, prenderlo ancora vivo.
Cioè, io penso che lui avesse anche questa aspettativa della parusia talmente... talmente forte, cosa che a noi riesce così difficile da capire delle volte, purtroppo.
Comunque, come dalla domanda di Giancarlo, la tua risposta, sulla quale io sono molto molto in sintonia, io mi aggiungo dicendo, insomma, amo Paolo e questa lettera ai Galati e questo capitolo con queste invettive, perché in fondo ci dice che dalla Chiesa nessun dottore ci ordina di ingoiare qualsiasi atto di fede che la Chiesa abbia pensato. Può darsi che quell'atto di fede di cui tu parlavi, che io non conosco, come delle cose che riguardano la Chiesa che a fare parte con io o qualsiasi Chiesa, perché appunto nessuno è perfetto, siano delle cose da attribuire a insensati, chi li ha ammaliati e come lui dice a un certo punto con i Galati, chi vi vuol fare circoncidere si faccia evirare lui. Sicuramente nell'ambito di come gestire, allora un conto è mandar giù tutto e vivere tristemente, un conto è ribellarsi, rifiutare. Paolo, tutto sommato, i Galati per lui sono rimasti un'esperienza difficile da digerire, il conflitto, perché di tutte le chiese che gli hanno dato poi in fondo la benedetta colletta per Gerusalemme, sono mancati proprio i Galati, i quali ad un certo punto hanno detto: se qui è un out-out così, noi adesso te la facciamo pagare, non ti diamo la colletta. Quindi lì è stata una storia, questa forte contrapposizione. Quando Paolo riprende gli stessi temi ai Romani è sicuramente più congeniale,
più sereno, sì.
È più sereno, ha dovuto capire forse che andare proprio muro contro muro probabilmente non serve altro, anche se da questo capiamo, e io capisco benissimo, perché
non essendo cresciuto in una chiesa cattolica, ma sono cresciuto in una chiesa molto puritana, in quegli stessi anni, tra i 16, 17, 22, 23, io sono diventato da un puritano molto moralista e molto legalista, forse un credente, facendo quel passaggio dalla religione alla fede. Quello è un passaggio fondamentale, per cui certe volte quegli aspetti religiosi della mia esperienza passata io li rifiuto, li considero cose veramente disdicevoli, dall'altra però fanno parte della storia.
Io personalmente, per esempio, non li rifiuto alcune cose, ma le vivo in un'altra
dimensione. Non potresti più tornare indietro a viverle come le avevi vissute una volta.
No, anche perché sarei impazzito.
Esatto. E penso che Paolo, tutto sommato, quando si trova i Galati, che fanno questa regressione.
Sì, io sono convinto di questo.
Sì. Infatti Tyson dice le cose molto interessanti sulla religione come incremento della vita e come regressione, no? Secondo me lui torna, perché anche Paolo lo dice più spesse volte, quando era adolescente era uno dei migliori, che ci dava sotto più forte con la legge o altro, ma questo probabilmente lo ha vaccinato da questo. Quando vede i Galati che regrediscono a questo spirito adolescenziale, no? Anche questo brano lì, la legge, che è il pedagogo che ci porta a scuola con la bacchetta, quando vede questa regressione all'infantilismo delle opere della legge, lui davvero lì si arrabbia, perché dice no,
dice, il processo inverso di
Paolo,
Paolo è dalla legge,
esatto. Invece lì lo vogliono fare alla direttura,
allora
lui si incappa ancora di più,
è stato il suo sviluppo.
È stato proprio questo. Allora, quando tu pensi davvero alla fede, entrare in Gesù Cristo, diventi di questo, e loro vogliono andare, è il volere andare indietro da questo punto di vista. Io credo che ciascuno di noi ricorda delle fasi del proprio itinerario di fede nelle quali non vorrebbe davvero proprio più essere, ritrovarci, sì. Neanche in un incubo, in un sogno, ma non più nella realtà, anche se non saremmo oggi quelli che siamo se non avessimo vissuto quello, ma non vorremmo mai più tornare là da dove venivamo.
Questo è chiarissimo. Però appunto, come hai detto adesso, sicuramente quello ci ha plasmati anche in un certo modo. Per esempio, così faccio sorridere, perché appunto non importa che era l'invalo Freud, perché posso farlo anch'io una cosa. Io avevo sempre incubi quando ero ragazzino, che a volte poteva essere legato alla digestione o meno. Gli incubi erano sempre che mi schiacciava qualcosa. E in seconda media, in una certa cappella dove noi avevamo le meditazioni di un padre spirituale che non doveva assolutamente essere fatto padre spirituale di bambini, ma tra l'altro i vescovi a volte fanno delle sciocchezze incredibili, perché sapevano benissimo che era così, quindi molto rigido così. Quella volta lì mi ricordo che in seconda media ho avuto l'incubo che mi schiacciasse l'altare. sì, mi ricordo benissimo. Ed era l'altare esattamente in quella sala. Più chiaro di così, però era così. Infatti no, guarda, era proprio un disastro. Poi il Signore è molto buono, per cui dopo avremo con proprio spirituale invece una persona gioiosa, aperta, molto, e quindi in qualche modo si è recuperato quello lì aveva veramente distrutto. Però dopo ho saputo che effettivamente era venuto via dalla parrocchia, perché in fondo si erano veramente assurdo. Veramente assurdo, ma mettere un padre spirituale dei bambini di 12-13 anni in quel modo è veramente assurdo. Però appunto poi il Signore è buono, è arrivato padre Costi, che alla fine della sua vita era anche molto così, però allora per noi è stato una grande liberazione. Va bene.